Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
In ascolto della parola. Commento alla liturgia festiva del padre Egidio Picucci, cappuccino.
Nel brano di Vangelo che sarà letto domenica, San Luca ricorderà che la festa di Pentecoste esisteva prima ancora che lo Spirito Santo discendesse sugli Apostoli nel Cenacolo. Anzi, dice che proprio in quei giorni di festa, un vento improvviso fece cigolare la casa in cui la paura li teneva chiusi, mentre strane lingue di fuoco si posavano sulle loro teste. Nell'Antico Testamento la Pentecoste era la festa del raccolto, collocata a 7 settimane di distanza dall'inizio della primavera, dalla Pasqua. Ma ai tempi di Gesù la festa ricordava la consegna delle leggi a Mosè sul monte Sinai. Infatti, secondo calcoli interni della Bibbia, la legge sarebbe stata consegnata 50 giorni dopo la Pasqua. Quindi, da festa legata ai cicli stagionali, il raccolto, la Pentecoste si era trasformata in festa legata alla storia della salvezza. Dato che lo Spirito Santo discese sugli Apostoli durante la Pentecoste, la festa cambiò fisionomia per la terza volta. Non ricordò più la legge antica scritta su tavole di pietra, ma rammenta la legge nuova scritta nei cuori dallo Spirito, che la liturgia chiama significativamente dito della destra del Padre. A costo di ripetere verità risapute, tentiamo di capirci qualcosa di più nella storia di Dio. In un primo tempo Egli è il creatore e l'uomo la creatura, ma di Dio creatore o di Dio Padre l'uomo percepisce la presenza nelle sue opere senza sentirne la compagnia. Lo sente lontano, isolato nel cielo, dove ha posto la sua tenda che tocca i monti e fumano, dice un salmo. Un giorno egli promise il Salvatore, suo figlio. Venne tra noi e si chiamò Gesù, cioè il Dio vicino. È la seconda epoca in cui, vinta la distanza tra il conoscere Dio e l'amarlo, Dio vive sulla terra, cammina con passo umano sulle nostre strade, abita nelle nostre case, si disseta ai nostri pozzi, piange per i nostri morti, si china sui nostri malati e li guarisce. È il tempo del buon pastore e del buon samaritano. Il mondo scopre l'amore. Dio è il Redentore e l'uomo il Redento. Prima di salire al cielo, Gesù promette lo Spirito Santo che scende non solo sugli Apostoli, ma anche su tutti i discepoli, cioè sulla Chiesa ancora in braccio a sua madre, Maria, che da quel giorno, secondo una bella espressione di San Francesco, divenne Vergine fatta Chiesa. La Pentecoste, fratelli, è un avvenimento superiore al Natale. L'incarnazione è Dio che diventa uomo. un uomo, la Pentecoste e gli uomini chiamati a diventare Dio. La manifestazione dello Spirito è più strepitosa della manifestazione del Figlio. L'incarnazione, infatti, si compì di notte, in una stalla. La Pentecoste esplose in pieno giorno, di fronte a centinaia di persone. È Dio che agisce nella terza epoca della sua storia. È la festa ininterrotta perché gli stabilisce la sua dimora in ogni bimbo che nasce. Ospite dolce dell'anima, sarà detto nella sequenza di domenica, Dio è il santificante, l'uomo il santificato. È per questo dono che ognuno di noi, alla luce della sua sapienza e del suo consiglio, con la guida del suo santo timore, può scoprire la vera scienza, può praticare la giustizia con fortezza e pietà. È un'immensa gioia pensare che questo onnipotente Spirito è all'opera in ciascuno di noi e nulla sfugge alla sua grazia. È all'opera nel ragazzo o nella ragazza che si sposano o decidono di consacrarsi a Dio, come nella donna che si rassegna per la morte del figlio, nell'uomo che sul finire del tempo pasquale si confessa cambiando vita, nei cristiani che in molti paesi del mondo affrontano la morte pur di non rinunciare alla fede. Non per nulla lo Spirito Santo è chiamato allenatore di martiri. L'uomo comincia a morire dalla nascita, il santo comincia a nascere dalla morte. Se tutto questo è vero, ed è dogmaticamente vero, non si capisce perché siano tanto pochi quelli che pregano lo Spirito Santo e così numerosi invece quelli che si stupiscono a sentir dire che è Lui a guidarli. Forse è questo il peccato contro lo Spirito Santo di cui ci parla il Vangelo e che non sarà perdonato. La nostra vera colpevolezza si trova più nei peccati di omissione che in quelli di opere. Un giovane polacco un giorno rimproverò il figlio Lelek perché non pregava mai lo Spirito Santo. Da quel rimprovero, disse un giorno Giovanni Paolo II, è nata la mia devozione allo Spirito Santo. E anche la sua precoce santità, aggiungiamo noi, se a distanza di poco più di 3 anni dalla sua morte è già ufficialmente avviato verso la beatificazione. Bisogna allora augurarsi una continua effusione dello Spirito Santo su tutti, a cominciare dalle famiglie unite perché si rafforzi la loro intesa, ma ancor più da quelle in crisi perché, alla luce della sua sapienza, vincano con fortezza le difficoltà che minacciano la loro fredda unione. Scalda ciò che è gelido. C'è bisogno che scenda su chi soffre nella solitudine e nell'abbandono. Sana ciò che sanguina. C'è bisogno che scenda su chi crede di poter costruire la propria vita e quella degli altri solo con le sue forze. Piega ciò che è rigido. C'è bisogno che scenda su chi, sudicio di immoralità, vuole infangare perfino l'animo innocente dei bambini. Lava ciò che è sordido. C'è bisogno che scenda sulla società che, a forza di parlare di destra e di sinistra, ha dimenticato che c'è un alto e un basso. Drizza ciò che è sviato. C'è bisogno dove si soffre, soprattutto di domenica, quando non c'è tempo per visitare gli ammalati, perché c'è da passare il fine settimana in campagna e chi soffre è solo e aspetta invano. Sana ciò che sanguina. Prima di tutto, però, occorre far posto allo Spirito nelle piccole e quotidiane vicende della famiglia. A un bambino che domandasse che cos'è lo Spirito Santo, se dovrebbe rispondere così. Non te lo so spiegare a parole, ma lo Spirito Santo sono papà e mamma che spengono il televisore e parlano e giocano con te, che ascoltano quello che ti è successo a scuola, che pregano con te e ti insegnano ad aiutare gli altri. Vivere così significa aprire il nostro piccolo cenacolo allo Spirito perché entri, pieghi ciò che è rigido, lavi ciò che è sordido, scaldi ciò che è gelido e ci aiuti poi a uscirne per collaborare con Lui a rinnovare la faccia della terra.
In ascolto della parola. Commento alla liturgia festiva del padre Egidio Picucci, cappuccino.